Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia in
stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto, è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare.
Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E bentornati qua su radiazione.info con l'ascolto di Memoria Resistente. Qua ai microfoni ci siamo io, Frank,
e Lucky, che conduciamo appunto questa Memoria Resistente, anzi resistiamo, continuiamo a resistere.
Continuiamo a resistere, continuiamo a proporvi letture partigiane, letture di classe.
Anche perché tra l'altro però comunque come sempre, abbiamo sempre qualche notizia che ci viene appunto dalle varie città, anche di lotta chiaramente, perché a Gela contro stanno lottando i cittadini per la probabile chiusura della raffineria di Gela e hanno bloccato tutte le vie d'accesso alla della città con le famiglie, per far intendere appunto che loro non cederanno assolutamente a vedersi depauperare il povero sostentamento, che già pensiamo che il loro stipendio non sia chissà che, e comunque anche farsi togliere quell'ultimo risorsa che hanno per mandare avanti e per poter mantenere le proprie famiglie. Hanno deciso intanto per il momento di bloccare le vie d'accesso alla città e speriamo con tutta la solidarietà, anzi così mi è sembrato di capire, di tutta la città di Gela, che è stata sodale comunque con i lavoratori in lotta. Mentre all'Ilva di Genova addirittura il primo cittadino ha dovuto fare una maratona perché gli operai dell'Ilva gli hanno corso dietro per fargli capire.
Non è mica
che
solo la classe operaia deve correre, che
sì, esatto, giustamente
corre anche il sindaco, esatto. Ogni tanto non succede niente.
Magari che sia incolpevole o no, perché comunque ben possiamo capire che un sindaco di una città non penso che possa permettersi di mettersi i bastoni tra le ruote a un colosso di ladri come l'Ilva. Quindi in ogni caso, però, intanto diciamo che l'attacco è stato portato per far capire alle istituzioni che la storia sta cambiando, il vento sta un po' cambiando, e quindi hanno fatto fare una corsetta alla fascia tricolore col sindaco attaccato.
Tra l'altro, già che ci siamo, diamo anche la solidarietà ai compagni di Trento dell'assillo occupato che ormai mercoledì, no, ieri, giusto ieri, hanno subito lo sgombero, il terzo credo da quando hanno incominciato con questo progetto, questo ciclo di occupazione dell'assillo. Uno sgombero partito la mattina presto, ma che grazie alla determinazione di alcuni compagni che nonostante i meno 2-3 gradi che c'erano a Trento martedì sono rimasti 12 ore sul tetto dell'edificio, è durato fino a sera. Poi a sera i ragazzi sono scesi contrattando appunto con la polizia di non essere portati via, ma di ricevere soltanto la denuncia. E quindi anche a loro che continuano a lottare e resistere vanno alla
nostra solidarietà. Perché comunque penso che non sia idilliaco, certo, restare inchiodati là al freddo per 12 ore consecutive.
No, non deve essere lo stato.
E quindi appunto, e passiamo anche comunque, anche come dicevo, ti dicevo prima, anche a Livorno comunque l'occupazione delle case sta avendo anche là un forte impulso. Comitati antifascisti e comunque per la casa stanno facendo sentire la loro voce, anche perché le famiglie ormai, come sappiamo, con i redditi ormai sempre più ridotti all'osso e chiaramente con il lavoro sempre più precario non ce la fanno di certo a pagare affitti che sono, oserei dire, a livello allucinante, perché per tante volte si tratta di quasi metà dello stipendio, e non, ormai non tutti, tra l'altro col caro vita che c'è, si possono permettere di affittare una casa, e quindi ormai stanno dando consenso.
Però lo Stato ci viene incontro adesso, perché non hai sentito che adesso pagare il canone RAI sarà più conveniente e comodo?
Certo.
Te lo mettono direttamente a rata.
Certo, perché tra l'altro ormai avevano capito che tutti quanti cercavano di eludere, per quanto possono, di eludere le tasse, ormai l'oppressione fiscale si sa che è, e non si capisce anche dove vada quel mare di soldi. Ah no, scusa, mi dimenticavo che ci sono 450 stronzi da mantenere, perché stanno difendendo la diga di Mosul. Perché gli americani...
Ci fossero solo quei 450.
Sì, no, tanto per dirtene una delle tante, perché devono difendere, perché gli americani hanno bisogno di corrente elettrica e noi dobbiamo andare a difendere.
Però insomma, però gli americani poi ci ricompensano, perché leggevo l'altro giorno un articolo di Mario Di Nucci sul Manifesto che ci spiegava come in Italia stanno cambiando l'armamento nucleare che c'è ad Aviano e a Ghedi, e quindi ci regalano 80 bombe atomiche modello nuovo, 50 vanno a Viano e sì, 30 Ghedi.
Esatto, è un po' come le durazioni della pubblicità.
Ci vogliono bene, ci regalano i giocattoli nuovi,
esatto,
più potenti.
Esatto, come le durazioni della pubblicità, che adesso c'è la batteria che dura di più, basta che prendi un pulsantino e
esatto,
dura qualcosa di più.
Il nucleare tattico.
E chiaramente la nostra solidarietà va dai lavoratori dell'Aier, che purtroppo, a quanto ho capito, la sentenza di chiusura ormai definitiva per quei 50 lavoratori del gruppo Aier sono di più. Scusate, 50 sono quelli della NEC. Quelli del gruppo Aier devono essere di più, che sono una fabbrica di compressori, mentre altrettanti purtroppo rischiano il posto, se non ormai l'hanno già già perso, sono i 250 circa della Saeco, quella che produce le macchinette del caffè, che noi ben conosciamo, magari tutti quanti un caffè ce lo siamo fatto a qualche parte, queste macchinette della Saeco, perché comunque l'azienda ha deciso di trasferire la produzione in Romania perché la costa meno. Chiaramente non costa meno, ma è il profitto che è di più, è una cosa ben differente, mentre qua noi continuiamo con noi operai a pagare la politica padronale e comunque dello Stato, che non fa assolutamente nulla, bensì continua a massacrarci perché deve mantenere tutte le sue guerre, tutti i suoi appoggi alle guerre imperialiste e comunque tutti i disastri, le tangenti e corruzioni sulle spalle della povera gente. Vada da memoria esistente le solidarietà a tutti gli operai in lotta, dall'Aier alla Saeco, dagli operai di Gela a quelli di Livorno, di Genova. Quindi detto questo, possiamo ricominciare la memoria resistente appunto con la storia del comandante Paolo, che è sempre storia di partigiani del Piemonte.
Sì, stavamo già leggendo mercoledì scorso.
Esatto.
Tra l'altro, per chi si fosse perso l'altra puntata, magari volesse avere un quadro più preciso di cosa stiamo andando a leggere, di che vicende stiamo trattando durante questa lettura che mangio con il pane, l'invito è quello di ascoltare i podcast che trovate sul sito di Radiazione, dove appunto potete seguire le varie puntate, quindi anche riprendere dall'inizio un ciclo di letture che magari vi siete persi.
Esatto, quindi noi narriamo sempre le storie di qualsiasi persona resistente, partigiano, che riusciamo a trovare, perché comunque in ogni caso altrimenti i revisionisti cercheranno di affossarla del tutto per non fare capire che anche per esempio la lotta di Gela e anche la lotta della Saeco, dei Picchetti, sono atti di resistenza attuali. Quindi continuiamo con la storia del comandante Paolo, di Paolo Farinetti, mangia con il pane. Tra guati e sabotaggi. In quell'estate del 44 non ci siamo fermati un istante, così mio padre riassumeva con la laconicità che gli era propria gli intensi mesi sulle colline della Bassa Langa. La sua formazione operava in una regione percorsa da due arterie di vitale importanza per le esigenze militari dei tedeschi. A pochi chilometri dal comando partigiano, dalle sedi di staccamenti, correva infatti la strada che collega la Langa cuneese a quella astigiana, il Roero e il Monferrato. Ancora più vicina, ancora più fondamentale per le forze nazifasciste, era la linea ferroviaria che attraversava le basse Langhe e univa Alba ad Asti e Alessandria. La tentazione era forte, anzi irresistibile. Ovviamente, per poter agire in relativa sicurezza e non incappare in gradite sorprese, la formazione dovette per prima cosa creare una rete di informatori che a fine guerra videro riconosciuto il loro contributo alla lotta di liberazione. Si trattava di civili esenti da obblighi militari, dunque non renitenti, che avevano deciso di aiutare la formazione pur non imbracciando quasi mai un'arma. Erano per lo più contadini di mezza età talvolta, ma non sempre, imparentati con gli uomini alla macchia. Il loro supporto fu fondamentale, senza di esso la resistenza non sarebbe stata possibile, né qui né altrove. Senza le loro case che si aprivano a chi spesso mai visto prima si presentava affamato, senza le loro stalle che davano ospitalità ai ribelli spossati dopo una giornata di scorribande, le forze partigiane sarebbero state schiacciate quasi subito. Pensami, disse una volta mio padre, che talvolta giunsero a scavare nei campi e nei boschi vicino a casa delle buche in cui introducevano botti ormai vecchie che accuratamente occultate furono utilizzate come nascondigli in caso di pericolo. Il loro contributo più importante è però un altro. Questi patrioti disarmati si rivelarono straordinari e insospettabili informatori. Infatti, mentre ara un campo, sistema una vigna, falcia il prato, il contadino ha la possibilità di osservare senza destare sospetti. In tal modo raccoglie con gli occhi informazioni che alla sera condenserà in poche parole al capo nucleo responsabile del territorio, il quale a sua volta trasmetterà le notizie a livelli superiori. La dedizione di questi uomini, non dimentichiamo, di queste donne alla causa partigiana era commovente. Se fosse stato loro richiesto di farlo, non avrebbero saputo definire né motivare quell'adesione. Semplicemente sentirono quella causa come loro, istintivamente e naturalmente, e si comportarono di conseguenza. Una cosa è certa: senza il contributo di quegli uomini ritti sulle colline a scrutare la pianura, i ragazzi di Paolo non avrebbero potuto concepire e attuare le azioni di sabotaggio che presto cominciarono a riecheggiare nelle Langhe. A distanza di decenni, un giorno mio padre e io ci troviamo a percorrere la strada che da sempre unisce il cuneese e l'astigiano. A un certo punto, lasciata cadere la nostra piga conversazione, lo vide piombare in altri pensieri, fermò l'auto in un piazzale, aprì lo sportello, scese e infine mi disse: eravamo qui, quanti anni sono passati? In effetti era passato molto tempo, quasi 40 anni dall'episodio che gli era tornato in mente. Nell'estate del 44 un distaccamento di suoi uomini aveva preso a muoversi con regolarità sulle colline che fiancheggiano alcuni tratti della strada che stavamo percorrendo noi quel pomeriggio. Si nascondevano tra l'erba dei fossi in secca lungo la strada o si appostavano in prossimità di una curva e, protetti dal verde dei boschi, attendevano pazientemente l'arrivo di nemici, tedeschi o fascisti che fossero, per attaccarli. Mio padre provava più repulsione per i secondi che per i primi. I tedeschi occupanti erano appunto tedeschi, ma i fascisti erano italiani alle dipendenze di invasori. Dunque tutto fuorché patrioti, nonostante abusassero appena male del termine. Ecco perché i fascisti serviti all'esercito straniero erano ancora di più dei tedeschi, destinatari privilegiati all'attenzione dei partigiani. Anche quel giorno, armi in pugno, gli uomini sono appostati nella boscaglia. Su di loro un sole implacabile e un cielo terso come soltanto la Langa può offrire. Alcuni scherzano sottovoce, altri fumano. Altri ancora sonnecchiano sopraffatti all'invincibile stanchezza e dall'insostenibile tensione che prima o poi ha travolto per qualche istante ogni partigiano. In quello stesso momento, in un terreno un po' più alto, un contadino che sembra intento a innestare le sue viti scruta l'orizzonte. All'improvviso si porta le mani alla bocca, le dita intrecciate a formare una conca, e vi soffia dentro, ne esce un suono strano, netto e inequivocabile. È il segnale concordato, sta arrivando qualcuno. Il comandante in basso, facendo i suoi tenersi pronti, l'uomo sulla collina per due volte si toglie e si rimette il cappellaccio di paglia. Dunque i mezzi in avvicinamento sono due. Cosa saranno? Auto, camion, cingolati? Solo il contadino che domina la pianura li ha avvistati potrebbe dirlo, ma quell'informazione non è ancora stata codificata in un segnale, né forse lo sarà mai, pazienza, va bene così. Grazie all'uomo che ora saggiamente si allontana, mio padre e i suoi sanno che stanno avvicinando due veicoli. Sperano in coloro che non siano cingolati, ma due semplici automezzi e magari fascisti. Sono fortunati, è proprio così. La tensione sale a mano che la confusa sagoma che prima tremolava in lontananza, acquista contorni definiti. Mio padre fissa la strada, poi i suoi uomini, uno sguardo d'intesa con Pelazza, nascosto di fronte a lui sull'altro lato della strada. Allora sembra bastato uno sguardo, un accenno del capo per intendersi. Sono fatti la stessa pasta, questione di un attimo. Poi mio padre ordina la mezza dozzina di uomini acquattati con lui di aprire il fuoco. La strategia è semplice: mirare le gomme per far sbandare il primo automezzo, disorientando gli occupanti. A quel punto anche gli uomini di Pelazza, che dall'altra parte della strada aprono il fuoco. Il milita alla guida della prima autovettura istintivamente frena, ma con le gomme semiapprosciate perde il controllo del mezzo, che viene tamponato a quello che segue. I fascisti a bordo di due veicoli, colti alla sprovvista, in preda al panico, aprono fuoco all'impazzata. Sparano rabbiosamente alla cieca, non vedono nessuno, solo scintille che presto si spengono tra il fitto fogliame della macchia. Una voce intima loro di arrendersi, e coloro che a parole vanno alla ricerca della bella morte sono troppo attaccati alla vita per rifiutare la resa. Subito abbandonano le armi, i cinturoni e, incerti, solo dal farsi, si muovono in ordine sparso. In pochi istanti sono circondati dai partigiani che raccolgono le munizioni, merce preziosissima, e si avvicinano con delle robuste corde. Un milite impallidisce e sale le mascelle. È noto che i più zelanti e feroci fautori di Salò soppongono la tortura ai prigionieri, e lui teme forse che il trattamento verrà ricambiato, ma non è così. Appena lo capisce, i suoi tratti del viso si rilassano, porge docilmente i polsi che vengono legati come quelli dei suoi camerati. I partigiani non possono perdere tempo, se sopraggiungessero qualcuno la faccenda potrebbe mettersi male. In pochi minuti il gruppo lascia la strada, inoltrandosi nel bosco. Alcuni partigiani aprono la fila e altri la chiudono. In mezzo i fascisti legati imbavagliati, a un certo punto in avanti anche bendati, sono condotti alla sede di staccamento e saranno utilizzati per uno scambio. Fra i prigionieri un ragazzo allo sguardo vivace e dei capelli insolitamente crespi si agita per chiamare l'attenzione. Appena gli viene tolto il bagaglio prorompe in un fiume di parole. Era nel distaccamento di Poli, chiedete a lui, chiedete il soccorso di Pacotte, nell'azione fatta a Castino. Sono stato catturato e per evitare la Germania mi sono arruolato tra i repubblichini, ma io sono contro, sono dei vostri e dovete credermi. Paolo Bofonchi è un vedremo che non lascia per agire nulla di buono. C'erano stati dei precedenti e non erano finiti bene. I controlli si appurò che Pacotte diceva il vero, ma non bastava. Poteva trattarsi di un doppio giochista e il ragazzo fu quindi messo alla prova. Rischiando la vita prese parte in un'azione a cui avrebbe potuto sottrarsi. Dunque era effettivamente un partigiano, rimase in banda, uomo libero tra uomini liberi, fino al termine della lotta, quando decise di tornare nella natia a Monbarcaro. Qualche anno dopo mia fase gli fece testimone di nozze. A poche centinaia di metri in via d'aria dalla sede di uno dei staccamenti di Paolo, correva la ferrovia che unisce Alba ad Asti per proseguire poi fino ad Alessandria. Ogni giorno passavano diversi treni che trasportavano mezzi e beni destinati ai tedeschi. Paolo cominciò a pensare che forse sarebbe stata una buona idea sabotare la tratta. Per un po' non si disse nulla, salì sulle colline che gli offrivano scorci sui binari, percorse le scarpate che li delimitavano e si appostò poco lontano attendendo il passaggio dei convogli. Insomma, cercò di farsi un'idea il più precisa possibile di quel mezzo che quotidianamente col suo pennacchio di vapore incideva al cielo della Bassa Langa. Ma come si fa a fermare un treno? Impara dagli indiani. Così l'aveva sfottuto Bonario Giulio Crosti, giornalista, l'unico che avesse fatto qualche lettura e frequentato il cinema di Torino. Già, gli indiani, ma lì non avevano né archi, né frecce né cavalli. E poi le colline di Langa erano un po' diverse e sterminate pianure nordamericane. Paolo non si rassegnò, neppure si lasciò persuadere dai dubbi, per così dire morali, avanzati da alcuni dei suoi, pur essendo giovani come lui, avevano ancora in mente l'immagine trasmessa dai loro vecchi. Il treno era il progresso, la modalità e la comodità. Temevano di essere improvvisamente sbalzati di nuovo nel passato, quando per scendere ad Alba o peggio ad Asti ci voleva una giornata intera, destreggiandosi tra i campi e i filari. Quando la posta veniva consegnata dopo settimane, capitava che la cartolina rosa del richiamo militare arrivasse troppo tardi, con gravi conseguenze. Quando il medico di pianura, che oggi poteva arrivare in un'ora di treno, si rifiutava di affrontare il lungo e faticoso viaggio per raggiungere i borghi di Langa, con tanti saluti al giuramento di Ippocrate. Insomma, per loro il treno non si doveva toccare. Paolo tentò di persuadere che in guerra si devono talvolta compiere azioni che si ripugnerebbero in pace. Alla fine si arrivò a un compromesso, una saggia mediazione tra l'esigenza della guerriglia e il sentimento di quegli uomini. La ferrovia sarebbe stata manomessa ma non distrutta. Così si passò all'azione. Sulle colline tra neve e barbaresco viveva un vecchio, a suo tempo macchinista di treni. Allora la categoria era considerata l'aristocrazia del mondo del lavoro, da sempre politicizzata e sindacalmente agguerrita. Lui non era mai stato da meno, militante socialista di vecchia data, era stato epurato il regime con la famigerata legge Torre, che costò il posto a migliaia di ferrovieri antifascisti, e così era tornato a coltivare la poca terra di famiglia, era tornato alla miseria dei suoi. Paolo si presentò al suo casolare nel tardo pomeriggio e lo trovò intento a legare le piante di pomodoro. Si studiarono per qualche minuto e, come talvolta capita, si piacquero subito, senza tergiversare. Paolo gli chiese aiuto, dopo una mezza bottiglia di dolcetto si lasciarono. Si sarebbero rivisti il giorno dopo, vicino alla galleria Neve Barbaresco. L'appuntamento era in un cannetto che sovrasta la massicciata. È semplice, vedi, gli spiegò l'anziano macchinista, basta allentare i bulloni che fissano le rotaie e le traversine. In realtà fu meno semplice di quanto si aspettassero, nonostante Paolo avesse scelto gli uomini più prestanti e forti del suo distaccamento. I bulloni non volevano sapere di allentarsi, sembravano cementati nelle traversine. Non so quanti santi e quante madonne furono tirati giù nel cielo dalla notte di una piena in cui entrarono in azione. Ci misero di più tempo del previsto, ma all'alba riuscirono a terminare il lavoro e poterono ritirarsi. Poco dopo entrò in azione un altro gruppo che, indossando abiti civili, si presentò alla spicciolata alla stazione di Neive. Il piano era stato studiato nel dettaglio. Si sapeva che di buon mattino sarebbe transitato un treno passeggeri con una scorta relativamente ridotta, poiché i pochi vagoni merci che trainava contenevano materiali di scarso valore. Non appena il treno si fosse fermato per consentire ai passeggeri di salire o scendere, gli uomini di mio padre, armi in pugno, sarebbero balzati sulle pensiline. Tutto andò come previsto. I pochi militi di scorta, ancora assonnati e inebetiti alla sorpresa, non accennarono alcuna reazione. Furono disarmati, immobilizzati, imbavagliati e chiusi a chiave in un locale della stazione. Con loro fu malmenato un po' anche il capo stazione, in modo da garantire una copertura a quell'uomo che ho sempre pensato era il cuore dell'azione e solidale con la lotta clandestina. I passeggeri furono fatti scendere. Uno degli uomini, particolarmente sensibile al fascino femminile, si prodigò con zelo trasporto e persino eccessivi a rassicurare una ragazza che tremava come una foglia. A Pelazza bastò uno sguardo per chiamarla all'ordine. Al macchinista, il fuochista, fu ordinato di mettere in movimento il treno e di fare in modo che acquistasse la massima velocità. Furono informati del sabotaggio e balzarono giù dalla locomotiva. Non appena il convoglio partì, fu questione di pochi minuti. Il treno raggiunse il tratto di strada ferrata sabotato, le rotaie non più fissate alle traversine dai bulloni allentati cedettero e il convoglio arrestò la sua corsa sulla massicciata. La missione era compiuta, erano le 7 di mattina del 15 luglio del 44. La linea restò bloccata per una settimana e per riattivarla fu necessario l'invio di Alessandre, di Argani e Gru, imponenti, per rimuovere la locomotiva deragliata e posare nuovi binari. L'eco dell'azione si diffuse rapidamente sulle colline dell'Albese, attirando su Paolo e sui suoi uomini la sbalordita ammirazione delle altre formazioni partigiane e l'occhiuta sorveglianza delle spie fasciste. E dopo aver letto quanto importante fosse non solo la lotta a combattere i tedeschi, le truppe diciamo, ma anche sabotare un treno, cosa voleva dire una settimana di ritardo, voleva dire munizioni e uomini in meno che arrivavano al fronte.
Certo.
Quindi dedichiamo una pausa musicale.
Adesso ti faccio sentire questa, l'ho ascoltata in radio mentre stavo scendendo in Calabria a Natale. Stavo ascoltando Isoradio, che secondo me delle radio FM è una delle più belle che ci siano, e passa questo pezzo di un cantante italo-venezuelano che canta la storia di suo padre, che gli racconta la storia della sua esperienza da partigiano.
Dove están las palabras?
Si se puede.
Dove los ideales?
Que tiempo atrás cantaban mis abuelos de aquella Italia tierra natal. Canto del partigiano y de su lucha de libertad. Canto que de algún modo en el Cernesto se encarnará.
¿Dónde están las palabras?
Si se puede,
¿dónde tus ideales?
Ay, no, no.
¿Dónde están los que dicen que han seguido el ejemplo? Se nos muere.
Setenta son los años que nos separan de Bella Ciao. 50 abriles casi sin Che Guevara y su ideal. Hoy por hoy me pregunto si algo ha cambiado, todo está igual. Si ha valido la pena entregar su vida por los demás. Y te digo,
¿dónde están tus palabras?
Que dicen si
se puede. ¿Dónde tus ideales? Oh, no, no. ¿Dónde están los que dicen que han seguido el ejemplo? ¿Dónde si la esperanza a veces se nos muere?
Quisiera que un día nuestro pueblo se sanase sin pagar con sangre la misión de los potentes. Sangre de los pueblos se transforma en nuevo ritmo, ritmo de la gente que sufre y sigue adelante. Dice, quisiera que un día nuestro pueblo se sanase sin pagar con sangre la misión de los potentes. Sangre de los pueblos se transforma en nuevo ritmo, ritmo de la gente que siempre sigue adelante. Dice,
¿dónde están las palabras? ¿Dónde tus ideas del sueño libertario? ¿Dónde están los que dicen seguido de ejemplo? ¿Dónde si la esperanza a veces se nos muere?
¿Dónde están las palabras
que dicen si se puede?
Fa piacere sentire che ancora nel 2015 c'è chi canta della resistenza.
Esatto.
Tramite il ricordo appunto dei racconti di un padre o magari la lettura di un libro, come nel caso di Memoria Resistente, cerca di far rivivere ancora questa esperienza, un po' come cerchiamo di fare anche noi attraverso appunto le varie letture che ogni mercoledì notte vi proponiamo.
Esatto. Difatti anche appunto Paolo Farinetti continua la sua storia a narrarci di cosa combinò in quei mesi di luglio, agosto, cioè fino al 25 aprile del 45, anzi anche al 28, perché mi pare che Cuneo venne liberata il 28, non venne liberata il 25 perché forti formazioni tedesche controllavano ancora la piazza e le vie principali di Cuneo, anzi servono.
Ma infatti i principali eccidi che avvennero in Piemonte avvennero proprio nella zona del Cuneese, diciamo tra Cuneo e le Alpi.
Sì, perché
sono anche difficile da prendere, da espugnare.
Esatto.
La conformazione infatti, geografica del luogo.
Si erano anche trincerati in piazza Cuneo, addirittura con artiglieria, perché volevano cercare di tenere più libera possibile la via di fuga. Mio padre si prese gusto. E così, esattamente un mese dopo, il 15 agosto del 44, che se non sbaglio, il 10 agosto invece del 44 a Milano venivano trucidati i 15 partigiani in piazzale Loreto, che dopo comunque poco meno di un anno dopo venne reso il favore, diciamo tra virgolette, l'azione fu replicata poco più
se
lontano.
Si può dire reso il favore,
sì, diciamo comunque così. Era un azzardo, forse più, sì, scusa, ho sbagliato il termine, reso il favore, anzi era una cosa tanto per, diciamo, gli abbiamo reso quello che ci hanno
dato, insomma,
chi ha seminato vento ha raccolto la sua
un po' del piombo che ha versato gli, esatto, è tornato indietro.
Esatto. Era un azzardo, forse, più probabilmente si trattò di un rischio ben calcolato. I fascisti pensarono che i responsabili di un'azione tanto eclatante mai avrebbero avuto il coraggio di replicarla, per di più nella stessa zona dopo così poco tempo. Perciò non rafforzarono in modo particolare i controlli lungo quel tratto di ferrovia, immaginando che le forze partigiane avrebbero colpito altrove. Approfittando proprio di questa convinzione, Paolo e i suoi uomini misero a segno il secondo sabotaggio. Si spostarono di poche centinaia di metri nel territorio di Barbaresco. Le modalità operative furono quelle già sperimentate con successo, con in più un tocco di spettacolarità. Saputo infatti di un treno partito da Alessandria con numerosi carri merci destinati alle forze nazifasciste, gli uomini di mio padre entrarono in azione in aperta campagna. Con un espediente riuscirono a fermare il convoglio e disarmare la scorta. Il resto ricalcava l'azione precedente. Fu ordinato al macchinista e al fuochista di lanciare la locomotiva a tutto vapore sui binari, lasciandosi subito cadere sulla massicciata erbosa. Questa volta i partigiani non si diedero neppure la pena di sbullonare le rotaie. Infatti il ponte Sultanaro, che sorgeva a poca distanza in prossimità della città di Alba, scusate, qua vengo ripreso perché ogni tanto mi incappello anch'io. Tanaro, a poca distanza.
Ma che scorre anche ad Asti, diciamo.
Va bene.
Il Tani, detto dagli autoctoni.
In prossimità della città di Alba era crollato. Il piano era semplice: lasciare che il treno, che avrebbe dovuto interrompere il viaggio prima dell'attraversamento del Tanaro, proseguisse invece la corsa, privo di guida, fino al ponte, finendo la sua marcia nel fiume. Così andò. In pochi minuti l'intero convoglio piombò giù dal ponte. Nelle ore seguenti ci guadò il fiume, allora quasi in secca, nella speranza di cassecheggiare le carrozze, speranza delusa perché i vagoni erano stipati di cose difficilmente trasportabili e di dubbia utilità per i sciacalli. Questa seconda azione ebbe una risonanza persino maggiore della precedente, tanto che Mauri, comandante delle formazioni autonome con cui mio padre formalmente ancora non apparteneva, se la puntò al petto, ovviamente tralasciando di precisare a chi spettava il merito di quegli incredibili colpi di mano. Un agosto movimentato. Tendere agguati alle strade. Tendere agguati sulle strade per curarsi armi, ostaggi e sabotare linee ferroviarie per indebolire l'occupante sono solo alcune delle azioni messe in atto dagli uomini di mio padre. In quelle settimane Paolo decise di prendere di petto i fascisti presenti ad Alba. Non più attaccarli solo quando si spostavano dalle colline, bensì colpirli proprio in città per spaventarli e indurli a una maggiore remissività. Così, a cavallo tra luglio e agosto del 1944, il periodo in cui il gruppo fu più attivo, alcuni dei suoi uomini penetrarono in Alba con azioni fulminee e riuscirono a catturare una decina di fascisti, preziosa merce di scambio, per ottenere la liberazione dei compagni imprigionati. Dato che simili azioni erano particolarmente rischiose, mio padre organizzava agili coppie operative costituite dai suoi uomini perdimentosi e scaltri: Pelazza Maggiore, Sacco Walter De Maria, Lorenzo Ambrogio, Franco Zangara. In una sola sera Paolo e Pelazza disarmarono e catturarono due militi nella centrale via Roma, mentre in contemporanea De Maria ne fermava un terzo in zona Boffa, il tutto senza sparare neppure un colpo. Non andò invece così il 30 luglio. Verso sera Pelazza e Sacco, lasciato il comando, allora a distanza barbaresco, si mossero alla volta di Alba. Quasi subito si imbatterono e catturarono un allievo ufficiale, una preda ambita e insperata. Sacco tornò indietro col prigioniero, mentre Pelazza, contravvenendo le regole della vita alla macchia, decise di proseguire da solo. Si fermò in prossimità di una trattoria e vide che dentro c'era un ufficiale e due militi appartenenti ai cacciatori degli Appennini, famigerato corpo specializzato nella repressione antipartigiana. Temperamento infettuoso, si fece prendere la mano, spalancò la porta e intimò la resa.
E ci sono ancora, tra l'altro.
I cacciatori degli Appennini?
Sì. Sono quelli che hanno mandato in Val di Susa.
Non lo sapevo che esistessero ancora i cacciatori degli Appennini.
Cacciatori degli Appennini, o delle Alpi forse sono.
Cacciatori quelli. Delle Alpi erano.
Forse erano delle Alpi.
Sì, no, perché c'era.
Comunque immagino che il corpo non sia molto diverso.
No, no, nell'esercito c'erano i cacciatori delle Alpi, perché poi posso ricordarmi, nell'esercito italiano anche dopo guerra. No, cacciatori degli Appennini probabilmente l'hanno cancellato appunto perché si rifaceva un corpo fascista, però come
ha cambiato montagne, ma non sì, nella sì, sostanza. Sì.
Esatto, cambia solo il nome. Famigerato corpo specializzato appunto nella repressione antipartigiana. Temperamento impetuoso che si fece prendere la mano. Spalancò la porta e intimò la resa. Uno dei militi però ebbe la prontezza di riflesso di baciare l'arma e sparare. Pelazza rispose al fuoco e tutti rimasero feriti. I tre fascisti che non poterono alzarsi dal tavolo e Pelazza, che benché colpito, si dileguò riuscendo non si sa come a raggiungere il comando all'alba il giorno dopo. Non vedendo da tornare durante la notte, mio padre aveva pensato al peggio. Stava perciò impartendo ordini agli uomini perché allertasse gli informatori quando lo vide spuntare ferito e stravolto. Pelazza fece appena in tempo a raggiungere la casa che ospitava il comando. Svenne dopo pochi minuti. I compagni lo caricarono su un'improvvisata barella e lo trasportarono con cautela nella vicina Cascina Rocca Roncaglie, sempre nel comune di Barbaresco, dove ricevette le prime cure da Robert, il medico della formazione. Qualche giorno più tardi, quando fu in grado di camminare, fu trasferito a qualche chilometro di distanza, a Trezzo Tinella, nella Cascina Roreto, dove trascorse i due mesi di forzata inattività che gli dovettero sembrare eterni, e non furono gli unici. Infatti nel gennaio 45, dopo essere stato per la seconda volta ferito in uno scontro a Treviso, venne di nuovo ospitato da quegli stessi contadini, quali in quell'occasione dovettero anche precipitare a cancellare le scie di sangue che Pelazza aveva lasciato sulla neve e che sarebbe potuto costare la vita a tutti quanti. Ma il peggio toccò ad altri due membri del gruppo. Il contadino secondo Varaldo morì in combattimento a Barbaresco in un luogo chiamato Tre Stelle. Il 13 luglio del 44, qualche settimana dopo, il 2 agosto fu la volta del carrettiere Giovanni Rolando, fucilato nei pressi del cimitero di Alba da membri della famigerata Legione Autonoma Ettore Muti. E insomma, ci siamo. Così dopo aver pensato mio padre la mattina del 2 agosto del 44, mentre con il binocolo seguiva un'auto che percorreva la strada fra Asti e Alba, sulla quale più volte il suo gruppo aveva operato. L'informazione data la sera precedente era dunque esatta. Alcuni tedeschi provenienti da Alessandria avrebbero raggiunto le colline per ispezionare la rete ferroviaria da loro sabotata qualche settimana prima e, approfittando della missione, avrebbero visitato anche qualche cantina. È un buon bevitore, così è stato descritto il tedesco più alto in grado, e in effetti a un certo punto il gruppo, talonato a distanza dagli uomini di mio padre, si fermò presso una cantina, quella di Bianco, produttore di una certa fama. Era il momento di agire. I partigiani piombarono nel cortile del viticoltore e fermarono l'ufficiale, il maresciallo che lo accompagnava e il soldato interprete. Disarmati e bendati, i tre furono poi pigiati sul sedile posteriore della vettura, mentre davanti sedettero due partigiani che, pistole in mano, non cessarono un istante di tenerli sotto tiro. Un terzo si pose alla guida dell'auto, che raggiunse così il comando. I tre prigionieri furono chiusi in una stanza. Mio padre si rivolse all'interprete: «Spogliatevi», ordinò. L'uomo sembrò non capire, sulla sua faccia si dipinse un'aria interrogativa. Mio padre ripete l'ordine mentre appoggiava la mano sul calcio della pistola che portava al fianco. Questa volta l'interprete capì e si affrettò a tradurre i connazionali. L'ufficiale esitò qualche secondo, forse quell'ordine gli parve peggiore di una degradazione, e poi eseguì. Nella notte insonne Paolo ne aveva pensata una delle sue. Prima che la notizia dell'azione si diffondesse, voleva entrare in alba con due dei suoi uomini indossando le divise tedesche e irrompere nella sede del comando fascista, e così fece. Indossò la divisa dell'ufficiale e fece indossare quella del maresciallo o del soldato semplice a Voloska e Ivan, due slavi che masticavano qualche parola di tedesco, i che si erano uniti a loro nei mesi precedenti. I tre si avviarono con l'auto e per qualche chilometro furono scolati da sacco e ambrogio per scongiurare il rischio che qualche partigiano di altre formazioni, ignaro di ciò che stava accadendo, aprisse il fuoco. Poi, giunti in prossimità di Alba, proseguirono da soli. Si diressero alla sede del comando fascista, volutamente si fermarono lungo il muro perimetrale, dove era proibito sostare. Ma i tedeschi non erano forse noti per l'arroganza con cui trattavano anche i loro alleati fascisti? Allora meglio comportarsi come sarebbero comportati loro. A mio padre parve che quell'atteggiamento li avrebbe resi più credibili, e forse aveva ragione. Infatti, non appena l'auto parcheggiò in sosta vietata, una sentinella si diresse con passo deciso e guardo truccia verso di loro, ma quando si mise a fuoco le divise, fece un dietro fronte e accelerando il passo e scomparendo in un batter d'occhio. I tre varcarono il portone. Paolo, procedendo di qualche passo sottoposti, subito i piantoni scattarono il saluto militare, ma lui neppure li guardò, proseguì camminando svelto. Fatto pochi metri, un ufficiale fascista gli si parò davanti salutando militarmente e particolare rivelatore, abbassando quasi subito gli occhi. Mio padre, che aveva ormai acquisito una certa abilità nel capire il carattere degli uomini, intuì che il suo interlocutore era e si sentiva in condizioni di inferiorità e ne approfittò. Ricambiò il saluto senza proferire parole e qui, come convenuto in precedenza, entrò in scena Iva. Lo slavo, col suo italiano ostentato che poteva passare per quello di un tedesco e col tono arrogante di chi ordina certo di essere obbedito, chiese una macchina per scrivere alcuni caricatori. In pochi minuti furono accontentati. Un attendente li scortò fino all'auto, carico di ciò che aveva chiesto nel bagagliaio, e aprì e richiuse lo sportello a mio padre, il quale, come voleva il suo grado, si accomodò sul sedile posteriore. Mezz'ora dopo i tre erano di nuovo a Barbaresco. Al rientro li accorse un applauso, la tensione di quelle ore febbrili ebbe il sopravvento e sulle spalle sentirono piombare una stanchezza infinita. Chiusero gli occhi e si abbandonarono qualche ora di sonno su una panca in pietra addossata a un muro scalcinato, sotto lo sguardo canzonatorio di Sacco. Poco distante Giulio Crosti cominciava a battere la macchina sulle azioni e sulle attività del gruppo. Quel materiale si è miracolosamente salvato e oggi costituisce la traccia delle vicende che qui stiamo ripercorrendo. Come si può ben immaginare, il mancato rientro dei treni tedeschi la sera del 2 agosto allarmò le forze nazifasciste distanze in città. Alle prime luci dell'alba del giorno successivo, decine di fascisti furono inviati sulle colline alla ricerca di dispersi o di informazioni utili a ricostruire l'accaduto. Cinque di loro furono catturati dagli uomini di Paolo e portati al comando, dove andarono a ingrossare il gruppo dei militi fatti prigionieri nei giorni precedenti. Uno professò però la sua innocenza, chiamando a testimoni Bisavoli e Trisavoli, baciando l'immagine sacca che aveva nel portafoglio, giurò e spergiurò di essere stato catturato e relato a forza nelle formazioni fasciste. Raccontò con passione del suo passato partigiano e bresciano, disse che non intendeva altro che di essere catturato i partigiani per potersi nuovamente unire a loro. Sostenne anche che tra i suoi compagni di stanza ad Alba numerosi erano quelli pronti a salire sulle colline, per di più con le armi di ordinanza. Di per sé il racconto non era del tutto privo di plausibilità, perché in effetti nei mesi precedenti erano entrati in una banda di repubblichini che avevano volontariamente disertato e altri che, fermati, si erano uniti alla resistenza. Per farla breve, mio padre gli credette. La sera stessa il giovanotto fu scortato ad Alba, avendo promesso che la mattina seguente si sarebbe fatto trovare in luogo convenuto insieme ad altri commilitoni, ma allora nel luogo scelti non si presentò nessuno. Così scattò l'allarme generale, il comando abbandonò subito Barbaresco, trasferendosi a Trezzo Tinella, in Borgata Fiori, mentre i nuclei furono dislocati in località diverse da quelle consuete. Si scoprì poi che l'uomo era un ligure da poco giunto in città, così zelante nella repressione antipartigiana da essere in seguito definito dal vescovo di Alba il boia della compagnia per la sua efferatezza. se lo prendo lo ammazzo con le mie mani, imprecò Sacco che fumava nervosamente. Non fu necessario, se ne incaricò qualcun altro. Alla fine dell'aprile del 45 fu giustiziato dai partigiani in un paese della Media Langa, dove i fascisti avevano dato alle fiamme una borgata. In quell'inizio di agosto del 44, intanto cupe nudi si addensavano sulle colline della Bassa Langa. All'alba del giorno 5 i filari di viti i boschi vennero pettinati gli uomini del colonnello Aurelio Languasco, futuro comandante del raggruppamento cacciatori degli Appennini, che formò che forti tre reggimenti avrebbe operato a lungo e con crudeltà nell'Albese. Naturalmente a guidarli era proprio lui, il giovane che due giorni prima era stato fermato e poi lasciato a mio padre. I fascisti circondarono il territorio barbaresco, ne batterono le campagne con l'aiuto dei cani e infine arrivarono al borgo, ma non trovarono neppure un partigiano. Si erano tutti volatilizzati l'anno precedente e con loro erano spariti tre prigionieri tedeschi e gli ostaggi fascisti. Nelle strade non c'era anima viva e il silenzio spettrale non lasciava presagire nulla di buono. I militi fecero irruzione nelle case del paese, come già avevano fatto nelle altre borgate, ma non trovarono alcun giovane soggetto alla leva, solo uomini fatti, anziani, donne e bambini. Già che c'erano, come di consueto, saccheggiarono e devastarono. Poi a spentoni riunirono una trentina di capi famiglia nella piazza. Al parroco, sottratto agli uffici pastorali, comunicarono che se entro sera i partigiani non avessero reso gli ostaggi, tutti e senza condizioni, i capi famiglia fermati sarebbero stati uccisi e il paese incendiato. Il prete, inforcato alla bicicletta, si precipitò verso alba nella foga della discesa alla rotta di collo. Alla bicicletta saltò la catena, il pomeruovo finì nelle vigne verdeggianti, si alzò e consegnò il mezzo ormai inservibile a un parrocchiano che lavorava poco distante, ignaro di ciò che stava accadendo al borgo, e a piedi riprese la strada. Giunse infine al Duomo e informò dell'accaduto il vescovo Luigi Maria Grassi, figura fondamentale nella storia della resistenza locale. Il vescovo capì subito che non c'era tempo da perdere, fece approntare l'auto della curia e poco dopo giunse a Terrazzo Tinella, sede provvisoria del comando partigiano. Compresa la drammaticità della situazione, mio padre annota il vescovo nelle sue memorie. Si dimostrò subito disposto a cedermi i militi fascisti per salvare quella povera gente. Il paese, come sempre, si dimostrò umano e ragionevole. Ogni altra volta non furono poche che le autorità ecclesiastiche trattò con lui scambi di prigionieri. E come avrebbe potuto fare altrimenti? A Barbaresco Paolo era nato, Barbaresco l'aveva visto bambino. In quel momento mio padre rimpensò forse al mondo della sua infanzia, tornò con la mente al forno, il cui profumo aveva addolcito anche i momenti più tristi. Ricordò la burbera levatrice che una volta, vedendolo piangere per una banale spucciatura al ginocchio, lo aveva rimproverato aspramente. Da allora lui non si era più lamentato per simili sciocchezze. Rivide i compagni di giochi, Michele e soprattutto Giovanni, con i quali scalzo andava a caccia di nidi. Pensò ai capi famiglia riuniti in piazza, li conosceva ad uno, l'immagine del suo passato si sovrapponeva al suo presente comandante partigiano, che a Barbaresco era una presenza familiare. Durante quei mesi di vita alla macchia, Paolo era entrato praticamente in ogni casa. Aveva aiutato e consigliato quasi tutti, venendo a sua volta aiutato e consigliato l'intera comunità. La decisione fu presto presa. Avrebbe liberato i militi che teneva in ostaggio, l'avrebbe fatto senza porre condizioni, ma come dovete spiegare al prelato, erano gli ostaggi catturati pochi giorni prima, non volendosi più sapere adesso di tornare a militare nelle file fasciste. Fu allora il vescovo in persona a convincere l'assoluta necessità di rientrare nella formazione repubblichine per evitare la presaglia minacciata dall'Anguasco, e fu persuasivo. Ai militi furono resi i scarponi di cui erano stati privati all'arrivo al comando, per prevenire o almeno scoraggiare possibili fughe. Nel congedarsi dei partigiani, il vescovo impartì loro la benedizione. Quasi tutti si fecero il segno della croce, mio padre, braccia conserte, girò lo sguardo altrove. Ora restava un altro problema da affrontare, la resa dei tre tedeschi. Ma Paolo si rifiutò assolutamente di consegnare all'Anguasco, del quale non riconosceva l'autorità al riguardo. I tre vennero in seguito ceduti ai garibaldini di Primo Rocca, dislocati poco distante, che a inizio settembre li scambiarono con Umberto Balbo, zio di Piero Balbo. Quando nel pomeriggio il vescovo e i militi rilasciati giunsero sulle piazze di Barbaresco, l'Anguasco si irrigidì, all'appello mancavano i tre tedeschi. Il povero vescovo ancora una volta mediò e ancora una volta fu convincente. Infatti il colonnello diede ordine di lasciare i capi famiglia fermati e richiamati i suoi uomini, tornò ad alba, il paese era salvo. Nonostante il gravissimo rischio occorso durante l'astrellamento a Barbaresco, la banda di mio padre continuò a operare con la stessa intensità. Qualche giorno dopo, era una domenica mattina di buon'ora, usando l'automezzo sequestrato dai tedeschi. Ormai, in dotazione stabile al comando, Paolo scese dalle colline, sul sedile posteriore dell'auto guidata dal fido Giovanni, sedevano Franco Zangara e un nuovo promettente acquisto della banda, lo studente torinese appena diciottenne Giusto Baralis, Nino. Muovendosi con circospezione sulla strada, loro stessi spesso presa di mira, raggiungono l'isolata casa di un fascista che, secondo una recente soffiata, possedeva una radio di trasmittente. era uno strumento fondamentale per trasmettere e ricevere notizie senza dover ricorrere estenuanti e sempre pericolosi viaggi. L'informazione si rivelò veritiera, la casa era vuota, era di imperfetta efficienza. In pochi minuti se ne impadronirono, la caricarono in macchina e presero con abbondanza il via ritorno. Ma dopo poche centinaia di metri si imbatterono in un posto di blocco fascista. Che fare? Non c'era più il tempo nello spazio per un dietro fronte. Con molta freddezza, l'autista mantenne una natura costante per non dare nell'occhio e non armare transitempo i militi. Poi, giunto in prossimità del posto di blocco, accelerò all'improvviso, mentre Zangara e Baralis, spongendosi dei finestrini, sparavano con i mitra Sten. I militi risposero al fuoco, l'auto riuscì a superare indenne il posto di blocco. Non così gli uomini a bordo. Zangara e Baralis riportarono infatti serie ferite e dovettero essere subito trasportati a Trezzottinelli alla cascina Roreto, ormai divenuta l'infermeria della banda, dove Pelazza, ricoverato lì da qualche giorno, li accolse con un solido canzonatorio. Ci avete messo un po' a decidervi di farmi visita. Il 9 agosto, invece, alcuni uomini di mio padre presero parte all'azione su vasta scala tesa a scompaginare le forze fasciste di Santo Stefano Belbo, caposaldo e importante presidio repubblichino. Fu chiesto loro di presentarsi indossando abiti civili e di entrare in azione non appena le altre formazioni avessero cominciato a sparare. Lo scopo era chiaro: disorientare gli avversari prendendo tra due fuochi. L'azione ebbe successo e consentì ai partigiani di impadronirsi dei moschetti abbandonati dai militi in fuga e di catturare alcuni repubblichini. Più problematico fu l'azione compiuta il 14 agosto, dato che un partigiano del gruppo di Paolo era stato arrestato dai fascisti albesi. Si decide di sequestrare dei militi in servizio in città per effettuare uno scambio. Sei uomini armati di pistole di Sten a bordo della solita auto scesero ad alba, quasi subito si imbatterono un appartenente alle Brigate Nere. Camminava solo in una zona periferica e mal illuminata. In un attimo gli furono addosso, ma quello riuscì a divincolarsi e cominciò a gridare. Un colpo di pistola lo freddò all'istante. La situazione si era fatta pericolosa. I sei partigiani si precipitarono nell'auto e imboccarono a gran velocità la strada di ritorno. La serata era cominciata male e stava rischiando di concludersi peggio. Mentre si dirigevano verso la loro base, in un rettilineo avvistarono una tanazza e una colonna di mezzi che si muoveva al loro incontro. Era ancora distante, l'autista sterzò prontamente una stradina laterale, eclissandosi e benedicendo i fari che da giorni non volevano sapere di funzionare. Se fossero stati accesi, la colonna che sopraggiungeva li avrebbe di certo notati. Poi tutti saltarono giù dall'auto, allontanandosi di alcune decine di metri e sparpagliandosi sul fianco della collina. Sei uomini pronti a fare il fuoco. Avrebbero potuto semplicemente aspettare che la colonna passasse e poi guadagnare la base, ma Paolo pensò che quella era un'occasione da non sprecare, perché ciò che all'inizio gli era apparso una sfortuna gli apparve improvvisamente come un'opportunità. Diede sommessamente alcuni ordini, i suoi compagni lasciarono sfilare la colonna e poi aprirono fuoco contro le ultime vetture. I fascisti, dopo lo sbandamento iniziale, spararono mirando alle colline, dove vedevano accendersi i lampi delle armi automatiche, ma le circostanze erano contro di loro. Infatti, in quei pochi minuti di attesa, gli uomini di mio padre avevano avuto il tempo di abituare gli occhi all'oscurità. Non così gli avversari, che dunque brancolavano nel buio. Morale, quella notte i fascisti lasciarono sul terreno alcuni morti e numerosi feriti. I partigiani, che si sganciarono immediatamente a entrarsi nel folto dei boschi, dovettero contare solo 3 feriti superficialmente, ma persero l'auto che, sequestrata tempo prima ai nazisti, a loro tornò. Una serata tanto movimentata avrebbe giustificato qualche giorno di tregua, neppure a pensarci. All'alba del giorno successivo, il gruppo di Paolo mise in atto a Barbaresco il suo secondo atto di sabotaggio della linea ferroviaria.
E con la fine di questo capitolo di Mangia con il pane ci prendiamo una pausa musicale, torniamo in diretta poi per gli appuntamenti e gli ultimi 10 minuti di trasmissione.
Ricordo più bene una formalità. qualcosa, una formalità, una formalità, una formalità, una questione di qualità. Io sto bene, io sto male, io sto bene, io sto male.
E torniamo in diretta alle 21:51 minuti qua su radiazione.info. Chiudiamo per questa sera con la lettura di Mangia con il pane di Oscar Farinetti, la storia del padre
comandante Paolo.
Esatto, del comandante Paolo, che insomma era animato da principi un po' differenti da quelli che sembrano animare il figlio, che comunque ha fatto, diciamo,
difatti,
quantomeno
difatti,
l'opera giusta.
Esatto,
di...
c'eravamo preparati al peggio, invece
no.
Notiamo che nel libro non ha voluto tradire l'amore del padre.
Esatto, quantomeno questo gli va riconosciuto.
Esatto, perché comunque continuiamo a parlare, insomma, di posti a te anche noti, tra l'altro. Difatti tu subito prima mi hai preso per come ho pronunciato il nome del fiume.
Perché tu dici che soltanto in Veneto pronunciate i nomi così? Non è Treiso, è Treiso. Cioè, non è Tanaro, è Tanaro.
Scusa, volevo, magari mi sfuggiva anche Tamarro, magari un po'. No, effettivamente noi abbiamo un altro modo di calcare le parole.
Vabbè, ma
allora, quindi...
è il bello di avere una conduzione anche interregionale, così
esatto,
cerchiamo di...
Quindi possiamo, però adesso noi dobbiamo anche ricordare che c'è un'altra resistenza sempre in corso,
certo,
che vedo che hai appostato sul tuo
esatto,
PC possente.
Perché questo fine settimana gli appuntamenti ci sono e sono anche tanti, proprio... potete spendere il vostro fine settimana a fianco a chi lotta e chi resiste, sostenendo vari progetti,
e
primo tra
spazi,
tutti
chiaramente.
Vari spazi, primo tra tutti questo qui da cui trasmettiamo, l'infospazio Chinatown, che ogni venerdì sera propone serate musicali, che siano DJ set, che siano concerti live, per sostenere le spese di questo posto che ormai da più di 10 anni continua a esistere, a resistere qua in questo quartiere popolare sempre più minacciato dalla voracità del capitale, e continua a fare attività per il quartiere, con il quartiere e anche in maniera più allargata, e per parecchio tempo prima della sede e adesso di nuovo ci dà ospitalità in una delle sue stanze per trasmettere. Quindi venerdì venite dalle ore 21, c'è anche la cena per chi vuole, a seguire ci sarà una jam session con un gruppo di giovani jazzisti che si alterneranno a suonare per tutta la serata. Invece sabato la mensa Marzolo occupata, da cui cominceremo a trasmettere a breve, si aprirà una succursale anche lì, festeggia i suoi 2 anni di occupazione alle ore 13 con un pranzo popolare, alle ore 22 con un concerto dei Red Ska e dei Garrapateros, quindi l'appuntamento di sabato sera è invece alla Marzolo, per chi può anche il pranzo, e se non potete il pranzo sabato c'è il pranzo domenica qua sempre in piazzetta Cauti della Resistenza, i pranzi popolari a sostegno dello sport popolare, sì, sport popolare, sport di quartiere, diciamo, che sia la squadra di calcio di Quadrato Meticcio, che sia le attività di box popolare qua del quartiere, insomma, per sostenere tutte queste realtà che cercano di creare situazioni sportive anche di svago per i ragazzi giovani e meno giovani che non possono permettersi di farlo ai prezzi del libero mercato, per sostenere appunto questa realtà, partecipate al pranzo dalle ore 13 qua sempre davanti
allo sport,
dentro, anzi perché fa freddo, all'infospazio c'è Natale.
Esatto, lo sport deve essere come la resistenza di tutti.
Assolutamente. Io sono contentissimo, tra l'altro, perché ho appena scoperto che ho vinto un premio alla lotteria del chiodo schiaccia chiodo di Bassano. Ho vinto un bambolotto che mi hanno detto che devo recuperare. Quindi,
bambolotto?
Un bambolotto.
Ma a me sembra una bambolina.
Ah, una bambolina proprio video.
Sì, vuoi farsi voodoo se vuoi, non so, ti dico.
Ah, ma tu hai visto il mio premio?
Sì, chiaramente, c'ero là, ero là.
Ah, io non sapevo. Potevi portarmelo tu, allora.
Comunque, eh?
Potevi portarmelo
no,
tu.
No, l'hanno sequestrato. Chi? La coppia di compagni che era con me. L'hanno sequestrato di loro, i premi.
Ah, ok, ok.
Ma chi ha fatto la zia? Sono sempre i soliti noti, perché ormai...
Recupererò, pensavo, per una volta che vinco, recupererò il mio
ormai
premio.
Ormai penso che queste lotterie siano pilotate.
No, non diciamo queste cose, dire. Queste male lingue.
No.
No. Va bene, comunque, per questa sera è tutto. Questa puntata la trovate in podcast sul sito di Radiazione e l'appuntamento è perché per mercoledì prossimo 27 gennaio sempre alle 21 sempre su radiazione.info e l'invito è sempre...
Quant'è mercoledì prossimo?
27.
Il 27?
Il 27.
Così iniziamo con... possiamo aprire con l'inno nazionale sovietico allora?
Apriremo con l'inno nazionale...
Perché
dato ecco.
Che il 27 gennaio, perché giusto, tutti si dimenticano sempre di dire chi entrò per primo in quel maledetto campo di morte, non furono di certo gli Yankee con il loro cesso di Star and Strip, ma fu quella bandiera gloriosa, che è la bandiera rossa con la falce del martello Unione Sovietica. I primi quattro cavalleggeri che non, in quel momento davanti al campo non seppero né dire una parola, ma solo uno sguardo tra di loro, perché non avevano nemmeno il coraggio di dire nulla di quello che gli si parò davanti, da quella piccola altura del campo. In questo caso parliamo chiaramente di Auschwitz.
E io ringrazio ancora una volta la tua memoria enciclopedica, così abbiamo anche la canzone con cui apriremo la settimana prossima. Con questo vi salutiamo,
ciao,
ci sentiamo nel futuro. E che sventoli per
bacco. Per bacco.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore e il braccio nel colpir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Che sventoli per bacco, che sventoli! Move it! I like to move it, move it! I like to move it!